Maracanã.
Vlahović e Leao hanno delle doti, hanno tanta forza, hanno velocità, soprattutto Leao, cambio di passo. Vlahović ha un gran mancino, cioè quando caccia la palla parte, lo vedi, no? C'ha tante cose, c'ha tanta roba nel bagaglio, però è in un contesto che non funziona. Questo si può dire che sia Allegri, sia Motta, anche Tudor adesso, non mi sembra che gira tanto Vlahović in questa Juve. Qualcosa non va.
Per quanto riguarda Vlahović, è un ragazzo giovane che molto spesso noi commettiamo l'errore di giudicarli in base a quello che è il costo della società o quanto prendono. È un giocatore che ha dimostrato delle potenzialità enormi, può migliorare, ma è un signor centravanti, quindi io sinceramente prima di privarmene guarderei il mercato cosa offre al posto di Vlahović. E non mi sembra che ci sia comunque, devi andare a spendere comunque soldi importanti per rimpiazzarlo.
Secondo me Dovbyk rispecchia un pochino lo Skurav iniziale che era Genova, dove ha fatto fatica da un punto di vista iniziale a dover ingranare, ma poi quando ha ingranato è diventato un giocatore fondamentale.
Credo che Pellegrini è un giocatore che ha grandi qualità, ma che lui senta molto la maglia, e questo in una difficoltà di squadra lui non riesce ad emergere, perché è troppo tifoso, non so come dirtelo, è troppo attaccato, e quindi non è come noi magari andiamo a giocare fuori città, lì è casa sua, quindi il tormentone lo sente sempre, e questo inconsciamente ti condiziona.
Nel giudicare un portiere, il portiere va giudicato nell'arco di un campionato. Se giudichiamo fino ad oggi del campionato attuale, credo che il migliore sia Sommer. Nulla toglie che in questo momento Svilà stia facendo un ottimo campionato.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã, benvenuti all'appuntamento di mercoledì 16 di aprile, una giornata importante per l'Inter, per il calcio italiano, perché c'è questa sfida di Champions League con il Bayern di Monaco, avvicinamento, naturalmente a questa partita, ma siamo già anche alla vigilia delle gare di Lazio e Fiorentina rispettivamente in Europa League e Conference League, quindi tanti argomenti che affronteremo, non mancheranno le polemiche come al solito sempre presenti all'interno di Maracanã. Ieri sera ci sono state già due partite importanti di Champions League, il Paris Saint-Germain che ha faticato comunque con l'Aston Villa e ha trovato un super Donnarumma, e poi invece il Barcellona che ha perso, anche qui insomma va avanti con fatica, quindi la Champions League è sempre difficile anche quando i risultati sembrano già acquisiti. E allora stasera naturalmente toccherà all'Inter contro il Bayern Monaco, ma anche al Real Madrid contro l'Arsenal, che deve capovolgere una situazione abbastanza in salita con la vittoria dell'Arsenal nella gara di andata per 3-0. Insomma, tanti sono gli argomenti che andremo ad affrontare. Un saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Maglioca e Giorgio Sorani, coloro che ci accompagnano. Libertà, abbiamo appena iniziato, ora dovete stare qua dentro belli chiusi fino a tardo pomeriggio. Sì, perché oggi conoscete già, per chi ci segue, speriamo che qualcuno segua e che soprattutto qualcuno legga anche il palinsesto, ho qualche dubbio, però insomma va bene così. Per quanto riguarda il palinsesto, vi ricordo sempre l'appuntamento con A Tutta Cil, il secondo appuntamento a partire dalle ore 17, poi alle 18 il TMV News, 18:35 Match Ball, il programma di tennis di Paolo Ghisoni, che avremo ospite tra l'altro oggi nel pomeriggio tra i nostri opinionisti, poi l'approfondimento motori alle ore 19, tutto sulla MotoGP e la Formula 1 dell'ultima prova del mondiale, delle rispettive competizioni. Io insieme a Daniele Petroselli vi accompagneremo in questi 40 minuti, dove ci sarà un ampio approfondimento sulla MotoGP e un resoconto della gara di Formula 1. Questa sera alle ore 20 vi aspetto in diretta per chi vuole vivere con noi la partita dell'Inter contro il Bayern di Monaco. In studio avremo Massimo Bonanni, e poi ci sarà l'avvocato Feltra, Antonio Sabato, Lucio Marinucci, il nostro Ivan Cardia, quindi un bello studio per vivere la partita dell'Inter contro il Bayern di Monaco, perché c'è la Champions e allora ce l'andremo a gustare in questa serata. Detto questo, io andrei subito ai titoli di oggi, poi cominciamo un po' ad andare su alcuni argomenti che affronteremo naturalmente nel corso del pomeriggio. Vai!
Mm-hmm.
l'attesa finita, è il momento di Inter-Bayer questa sera. Noi in copertina naturalmente abbiamo messo i due bomber, da una parte Lautaro, dall'altra Harry Kane. Sarà una super sfida con il Bayer che deve rimontare, con l'Inter invece che vuole la semifinale. Milan-Tare, manca l'intesa, l'incontro c'è stato qui a Roma, però non è stata ancora raggiunta l'intesa, siamo ad un passo dell'arrivo del nuovo DS, anche se, attenzione, qualche altro nome spunta. Ne abbiamo parlato ieri, però proviamo ancora a ritornarci, perché la Juventus si guarda l'imminente presente, quello di raggiungere l'obiettivo Champions League, ma c'è anche un obiettivo in prospettiva ed è un giocatore, Tonali, il primo della lista. Alle 15 parlerà Baroni, poi ci sarà l'allenamento della Lazio, remontada si può, la Lazio ci crede, vuole ribaltare questo risultato, spinta dal proprio pubblico. Il ministro dello sport ha fatto scatenare una polemica, l'affronteremo nel corso di questo pomeriggio. Niente nazionale per chi scommette, queste le parole da Bodi, e allora proveremo a sentire che cosa ne pensano i nostri. Parlerà anche Palladino nel corso del pomeriggio in conferenza stampa, perché la Fiorentina è alla vigilia dell'impegno di Conference League, ma c'è anche da pensare al futuro di due giocatori che sono due perle in casa viola, Ken e De Gea, futuro da scrivere. E poi forse l'ultimo giocatore, anzi togliamo il forse, l'ultimo giocatore bandiera, Berardi, fa 13 le stagioni con il Sassuolo, esulta per il ritorno in Serie A, lui che rappresenta il giocatore con la maglia sempre addosso. E direi anche dello stesso colore. Poi bisogna capire anche se questa è stata una scelta giusta, quella che ha fatto Berardi. Poi ne parliamo, perché stiamo parlando di un giocatore che ha segnato 122 gol in Serie A, insomma mica pochi. Uno che sembrava dover andare alla Juve, Fiorentina, Lazio, se ne è parlato tantissimo negli anni passati di un possibile passaggio di questo giocatore, poi come sempre invece stoppato, fermato per rimanere al Sassuolo, si è legato ad un rapporto molto lungo, sta praticamente verso la fine della carriera, ormai per lui è difficile pensare che possa fare ancora un ulteriore salto, è un campione d'Europa, non ce lo dimentichiamo, perché con la nazionale italiana è stato comunque uno dei ragazzi che ci ha portato a quella vittoria, a quell'estate che ancora ci rimane addosso per quella impresa dell'Italia di Mancini, ha deciso insomma di rimanere con il Sassuolo. Non so se ha deciso lui, se è stato più una situazione quasi forzata, ma alla fine è rimasto lì per tanto tempo, 13 stagioni per lui con la maglia del Sassuolo. Oggi in un calcio dove i giocatori cambiano praticamente squadra in poco tempo, rimane forse lui l'ultimo esempio del calciatore bandiera. Ripeto, poi qui possiamo aprire tanti discorsi, se è stata una scelta voluta o è stata, diciamo, in qualche modo ci si è trovato e quindi è andata avanti, se è stata anche giusta la scelta che ha fatto questo giocatore nel corso della sua carriera, ne parleremo insomma. Allora, 331 82 00 213, Gianni ci scrive: io leggo il palinsesto stasera, se non sbaglio dopo Motorballi c'è Maracanà live. Sì Gianni, c'è Euro Maracanà, perché racconteremo naturalmente Inter Bayer. Comunque non era riferito a te Gianni, ci mancherebbe, poi gli ascoltatori già li ringrazio perché ci seguono, è diciamo così un discorso generale forse più che riguarda altri, però non era riferito diciamo a nessuno degli ascoltatori.
Io allora una cosa da dire, gli abbiamo alzato in faccia,
questo è vecchio, questa Ah, Berardi, è vero. Allora, Berardi è il classico calciatore che deve stare in provincia, mai nessuna squadra lo ha trattato seriamente. Ma io questo non lo so e credo che non lo sappia nemmeno tu, insomma, perché è difficile dire se qualcuno non l'ha trattato o meno. Diciamo che forse sia stato trattato e magari le cifre erano alte e qualcuno non ci ha non è arrivato alla conclusione. Berardi ha fatto molto bene, non so se sia stato un giocatore solo di provincia, perché la controprova non ce l'abbiamo e quindi non possiamo dare una sentenza di questo tipo. Sta di fatto che i numeri sono importanti e stanno dalla sua parte. Poi, per dire se è da provincia o meno, bisognava vederlo all'opera da un'altra parte. Questa è secondo me una domanda a cui non potremo mai rispondere, quindi rimane il fatto che è stato per tanto tempo con il Sassuolo e finirà molto probabilmente la carriera lì. La migliore difesa e l'attacco sono senza pressing a tutto campo, non si può battere il Bayern, sarà una partita di duelli uno contro uno più che di pura strategia. Andrea da Fano. Sarà sempre bello anche questi duelli uno contro uno, anche se insomma l'Inter è una squadra che comunque può anche andare a pressare. Poi non c'è l'esigenza in questa gara stasera, perché insomma parte con un vantaggio la formazione nero-azzurra e quindi può anche farsi venire un po' a prendere per poi ripartire senza portarseli troppo dentro casa, perché quando ti porti qualcuno troppo dentro casa poi qualche pasticcio può venire fuori. Dunque, poi Vlahovic è un attaccante normale, il problema è di chi l'ha considerato e valutato come un top player. Non so se sia un attaccante normale, comunque ha segnato più di 70 gol in Serie A. Io dico sempre: trovatemi adesso un altro attaccante che possa far arrivare a questa cifra, e soprattutto quando parliamo di mandar via Vlahovic, l'abbiamo detto anche ieri, pensiamo anche a chi può sostituirlo, perché a me non mi sembra che ci sia tutta questa grande ricchezza di attaccanti, e dai via Vlahovic e prendi subito uno che funziona meglio di Vlahovic. Ci andrei piano su questa cosa. Si parla di Luca deve dimostrare tutto. La domanda è: Luca è un giocatore da big, è un attaccante da big già? Non lo so. Quindi sì. Vlahovic 107 gol, sì sì, no, in Serie A ne ha fatti un po' di meno, ma siamo lì, insomma, comunque rimane un numero importante di gol fatto. Ciao Marco, ti volevo ringraziare per questi anni dove mi hai fatto compagnia e divertito. Che fa, te ne vai Antonio? Ti ringrazio ora, per se l'andamento della serata è come ieri sera, non credo di arrivare a domani. Un abbraccio a tutti, Antonio da Samia. Vabbè Antonio, ma come, facciamo le corna, che come non arrivi a domani? Ma stiamo scherzando. Sarà una grande bella partita, dai, ne sono sicuro. Diciamo che sono due, vi devo dire la verità, due belle serate queste, perché forse la Fiorentina ha un po' più l'impegno, diciamo, spianato dalla sua parte, deve fare molta attenzione. Però Inter e Lazio devono fare due belle partite. La Lazio deve fare un'impresa, perché deve ribaltare un risultato comunque molto pesante a sfavore. Dall'altra parte invece l'Inter parte con un risultato a favore, ma deve fare molta attenzione, perché davanti c'è sempre una super squadra. Questo non ce lo dimentichiamo. Ciao Marco, siamo oltre la frutta. A Bodi che parla di etica, ma intanto lasciano una pubblicità selvaggia del betting per fatturare. I calciatori che hanno poche regole e non le rispettano, è per me giusto che siano radiati con o senza patologie. Il ministro Bodi, parlando di nazionale, farebbe meglio intervenire sui giovani italiani. Nell'ultima giornata il 90% dei calciatori era straniero, fino a quando vogliamo continuare a fare le pecore stando dietro a quello che ci vogliono raccontare? Guarda, io non, però in questo messaggio ci sono troppe cose, andrei una alla volta, perché sennò se mischiamo tutto facciamo sempre un grande, diciamo, calderone, no? Mi limiterei a questa frase che ha detto, cioè: chi scommette non deve vestire la maglia della nazionale. E qui cercheremo di capire chi è d'accordo, sì o no, giusto o non giusto, questa uscita del ministro Bodi, senza, diciamo, poi andare su altre situazioni che possono riguardare la scelta della pubblicità o il fatto dei giovani che devono i calciatori italiani, perché insomma lì credo che sia un altro tipo di problema, un altro tipo di problema. Non confonderei tutto, analizziamo un problema alla volta. Marco solidale con Antonio, no vabbè dai ragazzi, è una partita di calcio, si vive. Anzi, io posso dire una cosa, che il tifoso, secondo me, quando sei tifoso di una squadra, queste sono delle emozioni che devi vivere, perché c'è sempre il rischio, no, di farcela, ma di non farcela. Io personalmente penso che sia proprio il bello del calcio questo, cioè vivere queste grandi emozioni. Poi ragazzi, non c'ha nessuno la certezza di poter raggiungere un risultato, di poter vincere, ma esserci e provarci è un altro discorso, insomma. Quindi io credo che lo sport sia questo, poter vivere queste emozioni, e che poi si possono trasformare in emozioni molto positive, ma possono diventare pure negative. Questo ci deve essere la consapevolezza di questo. Si vive, lo sport va vissuto anche in questa maniera. Allora, 331-82-00-23, vai con un audio, vai.
Ciao Marcuzzo, Silvio da Palermo. Stasera vedo un Bayern avvelenato e verrà, attaccherà forzatamente l'Inter, insomma, sarà una partita molto 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 difficile, dove concentrazione e tenuta mentale e fisica e agire di contropiede sarà fondamentale. Un abbraccio.
Grazie, grazie, un saluto a tutti voi. Poi oggi, tra l'altro, abbiamo già alcuni approfondimenti che potete trovare, ad esempio, su tutto Mercato Web, che ci sono anche dei podcast. Ad esempio ce n'è uno, quello di Marco Conterio, che dice: Inzaghi ha reso possibile quello che sembrava impossibile, essere un Ferguson nero-azzurro. Attenzione, eccolo qui, lo avete già, lo vedete chi sta davanti al video, nella nostra, appunto, nella nostra app. Parleremo anche di questo, perché c'è questo futuro. Sentiremo un passaggio di Inzaghi ieri in conferenza stampa, sarà motivo anche di una piccola analisi con i nostri ospiti, dove non ha dato certezze per il futuro alla domanda. E può essere interpretata in tanti modi, però sappiamo, no? Noi dobbiamo anche cercare di andare oltre a quello che sembra così scontato. È chiaro che c'è grande concentrazione in questo appuntamento, come lui ha ribadito, per il futuro ci sarà tempo, quindi non c'è certezza di dire un sì adesso o un no, e questo può aprire, diciamo, degli scenari. Marco Conterio dice: Ferguson nero-azzurro, e quindi garantire continuità alla presenza di questo allenatore, che devo dire, sottolineiamo anche, lasciamo pure questa musica perché mi piace moltissimo, caro Andrea, un dato che leggevo oggi: Simone Inzaghi all'Inter in Champions, 40 partite, 24 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte, Real, Liverpool, Bayern due volte, City, Atletico, Bayern, e 2 punti di media a partita. Un andamento che prima era impensabile per questa squadra quando arrivava in Champions, e quindi questo è stato un grande merito che dobbiamo riconoscere a Inzaghi, che questa sera si gioca una partita importantissima. La semifinale è lì, ad un passo, però bisogna camminare bene, mettere i piedi al punto giusto. E allora, stasera ha più possibilità di passare il turno il Real che l'Inter, scrive, già all'andata non meritava di vincere, quindi c'è chi non è ottimista. Seriamente io credo che stasera si parta da 0-0, perché il Bayern un gol lo segna nel 97% delle partite, quindi se l'Inter vuole passare deve fare almeno un gol, altrimenti la serata diventerà molto amara. Mamma mia. E allora andiamo a sentire anche un audio prima di andare in pausa.
Ciao Marco, buongiorno. Per quanto riguarda Bodi, Marco, secondo me il solito sciacallaggio politico all'italiana, cioè che qualcuno debba dire sempre la sua dopo che succedono le cose. Lui è un politico dello sport come tutti gli altri che ci sono stati nei decenni scorsi, ma i problemi vengono fuori sempre, sono sempre gli stessi. Quindi troppe parole, troppo fiato ai polmoni. Saluti Cisco.
Allora Cisco, vabbè, però io credo una cosa, Cisco, nel momento in cui ad un ministro gli viene rivolta una domanda, credo che debba dare una risposta. Poi possiamo discutere della risposta. Quindi perché se non risponde, diciamo tutti, non ha risposto. Se risponde è perché risponde, dovrebbe fare. Io credo che sia giusto che lui abbia dato una risposta. Poi noi possiamo da qui partire e dire siamo d'accordo o non siamo d'accordo, spiegando le motivazioni. Però non possiamo impedire ad un ministro dello sport di poter dire la sua a precisa domanda. Questo ha fatto scatenare una polemica furibonda. Ripeto, la domanda è il caso scommesso, lui ha detto chi scommette non dovrebbe più giocare in nazionale. Questo è un po' quello che ha fatto scatenare una grossa polemica. Però ci torneremo perché sarà comunque un tema che affronteremo nel corso di questo lungo pomeriggio. Intanto, sempre su tutto mercato web, Barella simbolo dell'Inter e leader con Lautaro. La parola tripleta mi fa godere. Chi è che ha detto questo? Nicola Berti, che è stato appunto raggiunto e insomma lui pronuncia la parola tripleta e lo fa godere questa parola, e c'è questo grande, diciamo così, riconoscimento a Barella come simbolo dell'Inter. Ne abbiamo parlato più volte di questo giocatore, così come di Lautaro. Avete sentito giorni fa anche le parole di Ravezzani, di Impallomeni su Barella, quando ne abbiamo trattato il tema di questo Barella impressionante, quello che è uscito fuori su questo calciatore. Quindi stasera serve naturalmente un super Barella e un super Lautaro per poter raggiungere questo obiettivo, che è appunto ha un nome e un cognome, che è la semifinale di Champions League. Ci fermiamo, break. Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracana. Marco Piccari mi ha raggiunto dalla redazione, Francesco Tringali, che saluto. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ben trovato Francesco. Allora, sale l'attesa per questa partita di Champions League dell'Inter contro il Bayern Monaco. Arrivano messaggi che vanno da una parte all'altra. C'è chi è fiducioso, ma chi invece, come ad esempio al 331-8200-13, ho notato tanta esaltazione per la vittoria dell'Inter a Monaco, frutto a mio modo di vedere di una buona dose di fortuna. Stasera il Bayern passerà tranquillamente il turno.
Allora, chi ha visto le partite di ieri in Champions League sa che sarà un ritorno molto complicato se si segue la scia delle partite di ieri sera, perché le squadre che erano anche più in svantaggio rispetto al a come si presenta il Bayern Monaco questa sera hanno tirato fuori una prestazione disperata che non è bastata per entrambe. Mi riferisco al Borussia Dortmund e all'Aston Villa. Però insomma, pensa che Flick, ho letto stamattina, che ha detto: ho dovuto spiegare ai miei giocatori, e quindi ai giocatori del Barcellona, che eravamo passati, perché erano talmente tanto delusi dalla prestazione, perché evidentemente non si aspettavano un Borussia Dortmund così forte. Dall'altra parte l'Aston Villa ha fatto un'ottima partita, Donnarumma migliore in campo, e si è aperto anche un po' il tema, Marco, se è il portiere più forte del mondo, perché in questo momento, perché molti ieri i giocatori del Paris Saint Germain lo hanno definito così. Poi lascio agli altri insomma le vostre opinioni, per dire che sicuramente sarà un ritorno complicato sia per l'Inter ma anche per l'Arsenal, perché il Real Madrid promette battaglia per provare a ribaltare il risultato dell'andata.
Sì, ma non ti ripeto, quando arriviamo a questo livello in questa competizione, e soprattutto io credo anche questa nuova Champions, dove non c'è più questa regola dei gol doppi fuori casa, ha portato secondo me le squadre ad affrontarsi maggiormente a viso aperto, cioè le ha spinte ad andare oltre anche quando sembra il risultato compromesso, no? Cioè un tempo quando tu vincevi 2-1 fuori casa avevi fatto un grande risultato. E invece adesso, come vincevi facevi quattro gol, era finita la partita,
adesso
in campo
basta, perché adesso basta un gol ed è tutto riequilibrato,
e quindi adesso,
no?
Esatto, e quindi ripeto, questo secondo me ha portato anche a giocarsi di più le partite. Poi non so se ci sia un'altra meno spiegazione, perché abbiamo visto insomma partite che dovevano essere virtualmente chiuse si sono riaperte paradossalmente ieri. Come hai detto te, se il Paris Saint-Germain non ha un Donnarumma super, rischia di uscire fuori, e il Barcellona perde con il Dortmund, che era
rischia, perché poi il Paris Saint-Germain ieri era andato avanti addirittura di 2 gol e l'Aston Villa ne ha fatti 3, e con un altro sarebbe andato ai tempi supplementari. Perciò vuol dire che le partite non finiscono neanche quando arrivi al ritorno, che hai già un doppio vantaggio e vai avanti sul 2-0. Cioè ieri il Paris Saint Germain arrivava con un doppio vantaggio, ne ha fatti due, e la Stoviglia gliene ha fatti tre, ne bastava un altro per andare ai supplementari. Sì, detto sì, che ovviamente la missione dell'Inter rispetto a queste due squadre, perché il Paris Saint Germain partiva con un doppio vantaggio, il Barcellona addirittura ancora più largo, diciamo che l'attenzione secondo me dell'Inter è molto più acuita dal fatto che c'è un vantaggio minimo.
C'è un vantaggio minimo, c'è un vantaggio minimo che ti sei costruito nella gara di andata. Adesso
però ho visto sai Marco delle belle motivazioni, secondo me le motivazioni in questo ritorno le ha date quelle dichiarazioni. Io ho sentito Mkhitaryan che diceva sì sì, loro parlano, dicono che abbiamo festeggiato quando non è vero. Secondo me è una motivazione in più nell'Inter, che poi si cerca anche questo per diciamo andare oltre anche un po' alla fatica e il record di partite giocate fin qui dall'Inter, anche c'è questa motivazione personale di rispondere alle provocazioni del Bayern, che dopo l'andata ha detto abbiamo visto che loro già festeggiavano, quindi secondo me è un motivo in più questo per l'Inter, per festeggiare realmente. Poi
io non ho capito una cosa, perché nel calcio molte volte si fatica a capire. Io non ho capito, una squadra vince fuori casa, perché un po' festeggiare? Cioè, a meno che non si mettano a fare veramente i caroselli, e non penso che siano stati quelli, tu festeggi dentro il tuo spogliatoio perché hai vinto a Monaco. Dove sta il problema? Cioè, bisogna pure accettare che una squadra quando vince c'ha il momento di euforia e vuole festeggiare. Non la vedo una mancanza di rispetto, a meno che non ti viene a fare le pernacchie dentro lo spogliatoio, ti offende mentre esci dal campo, quello è un altro discorso. Ma se poi dentro lo spogliatoio si festeggia, o si festeggia anche al momento del fischio finale in un pezzettino di campo perché hai ottenuto una vittoria importante fuori casa in una trasferta molto 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 insidiosa, io non capisco dove sta il problema. Però vabbè, questo non c'entra niente su quello che dobbiamo affrontare oggi. Vabbè, comunque
sarà una questione di mentalità, di cultura. Evidentemente hanno una cultura che non sappiamo, diversa dalla nostra. Sicuramente io comprendo i festeggiamenti dell'Inter, considerando che per come si era messa la partita, andare a vincerla in quel modo in contropiede a quanto 5-10 minuti dalla fine, i festeggi in fuori casa, sicuramente festeggi il vantaggio che avrai al ritorno. Evidentemente la cultura tedesca questo non lo prevedeva, e noi non possiamo farci niente.
Naturalmente ricordiamo che poi nel pomeriggio parleranno Baroni e Palladino per quanto riguarda le squadre impegnate, una in Europa League e l'altra in Conference, quindi vi riporteremo anche le parole. Poi c'è un passaggio che analizzeremo anche di Inzaghi successivamente, Francesco. E ieri, cambiando argomento, lasciando la Champions per un attimo, certo ci ritorniamo, ieri c'è stato anche l'incontro a Roma tra Furlani e Tare, manca l'intesa, però sono state definite un po' di cose e vediamo se verrà presa una decisione a breve sulla scelta del direttore sportivo, che poi di conseguenza porterà anche alla scelta dell'allenatore.
Sì, speriamo di anche per i tifosi del Milan che possa arrivare presto questo tipo di scelta, perché siamo veramente in ritardo, nel senso che siamo praticamente a maggio e già da adesso non solo tu dovresti sapere chi allenerà la tua squadra il prossimo anno, ma quantomeno dovresti già programmare per l'anno successivo, perché le stagioni successive iniziano proprio adesso. Non avere un direttore sportivo, prima ancora di non avere un allenatore, è sicuramente causa di un ritardo importante, e per chi deve rilanciarsi così come il Napoli non è sicuramente un buon segnale. Però sicuramente stanno facendo passi avanti. Ieri tra l'altro c'è stato questo incontro a Roma, quindi non a Milano, caro Marco, per quanto riguarda sono andati, evidentemente la dirigenza è arrivata da Milano per incontrare Iglitare, che sembra essere proprio l'uomo designato a ripartire dopo due anni dall'addio alla Lazio. Probabilmente ripartirà da lì, con quale allenatore ancora non è dato saperlo, però sicuramente un passo in più, considerando anche le alternative che si sono via via sfilate, perché anche quella di D'Amico, l'Atalanta sappiamo che giustamente non lascia andare un direttore sportivo così forte. Accettare, autoritario sicuramente, per mettere a posto una situazione dello spogliatoio piuttosto particolare, lui che di responsabilità la Lazio se ne è prese parecchie, nonostante insomma poi le critiche e le difficoltà vissute negli ultimi anni.
Assolutamente, vediamo quale sarà poi la scelta. Credo che il Milan debba arrivare ad una conclusione di questo tipo, no? Secondo me ci si sta mettendo anche troppo. È vero che bisogna evitare degli errori dopo quello che è stato fatto nelle ultime gestioni, quindi scegliere l'uomo giusto che possa far partire questa macchina, rimettere in moto un po' questo Milan e riportarlo, ripeto, oggi noi se leggiamo la classifica è imbarazzante vedere il Milan al nono posto, questo bisogna dirlo senza stare a trovare altre parole. È imbarazzante vedere un Milan che comunque aveva fatto una campagna acquisti inizio anno, non può stare dietro a certe squadre, e questo lo dico col massimo rispetto per le altre squadre, però è imbarazzante vedere il Milan lì, è imbarazzante vedere la gestione di questo Milan, è imbarazzante vedere alcuni giocatori che hanno dato vita a degli atteggiamenti non consoni alla storia di questo club. Quindi ci vuole un cambio radicale. Se questo significa anche mandar via dei giocatori, lo si faccia, però bisogna avere le idee chiare per poi riportare il Milan a quello che è il livello di questa squadra.
Guarda, non è secondo me la stessa situazione che ha vissuto il Napoli lo scorso anno, perché no. Il Napoli arrivava vittorioso di scudetto, vabbè, tre allenatori, una situazione di classifica forse peggiore, ma probabilmente anche simile. Però il Napoli ha avuto il merito di mettere un punto, di prendere una garanzia come allenatore, e adesso magari non lo vincerà, ma sicuramente è tornato a combattere. E ha preso anche un nuovo direttore sportivo, cioè le similitudini ci sono col Napoli dello scorso anno. Serviva mettere un punto, serviva un direttore sportivo, boom, Manna, un allenatore, boom, Conte, e sono ripartiti. Adesso sicuramente deve essere l'anno zero, non puoi sbagliare né direttore sportivo né nuovo allenatore.
No.
E quindi bisognerà capire anche chi sceglierà l'allenatore. Perché? Tu prendi Tare?
E deve
scegliere lui?
Certo.
Okay. Allora, se
io prendo un direttore sportivo, dopodiché chiedo al direttore sportivo qual è l'allenatore che tu ritieni giusto per lavorare con questo gruppo, e si lavorerà per arrivare a quell'allenatore lì. Non è detto che ci si riesca, perché poi penso che tutti i direttori hanno un obiettivo primario, poi c'è
siamo
quello secondario.
Ripeto, sì. Siamo a maggio.
Sì.
Bisogna...
Io credo una cosa... che secondo me bisogna evitare le missioni impossibili, e mi spiego.
Tipo?
C'è un direttore libero in questo momento che è Tare, ci hai parlato, ritieni che sia diciamo valido per poterlo prendere, lo prendi. C'è un allenatore libero su piazza, ce n'è più di uno, devi andare su quelli liberi in questo momento, perché sennò ti vai ad infognare in un discorso lungo e non sei sicuro poi è come, quando arriva. Cioè, faccio per dire, se c'è l'idea di portare, che è difficilissimo,
chi è?
Conte al Milan, faccio per dire. Conte c'ha il contratto col Napoli, sta in ballo per lo scudetto. Se vince questo campionato, De Laurentiis, secondo me, ma pure se non lo vince, gli fa una squadra ancora più forte, perché va a fare la Champions. Pensare di portarlo via, a meno che lui non faccia un'operazione strana, e mi riferisco all'allenatore.
A meno che lui non abbia già scelto e dice io vado via a prescindere, scudetto
sì,
non scudetto,
si deve far liberare da Laurentiis, non è un amico, cioè entri in un braccio di ferro secondo me troppo lungo, che perdi ancora altro tempo, che in questa fase è il tempo importante, prezioso per poter costruire. Io non mi andrei ad infognare in una situazione del genere, e allora vado a vedere quali sono quegli allenatori liberi che secondo me su cui si può lavorare per costruire, per fare qualcosa. Io la vedo così. Oggi leggevo che Costa Curta chiede un allenatore giochista, poi a me sai sta cosa qui dei giochisti, non giochisti, giochisti, risultatisti, mi fa un po' ridere, però bisogna guadagnare tempo, questa è la fase dove tu devi guadagnare tempo, perché poi devi sistemare delle questioni all'interno con alcuni giocatori, mi riferisco ad esempio alla situazione Teo Hernandez, parlare chiaramente anche con Leao, anche se secondo me, ripeto,
definire la situazione portiere, perché in questo momento
Il portiere, cioè hai delle situazioni dove tu devi sbrigarti, non puoi perdere tempo. Ecco perché dico, se è Tare si decida alla svelta, se è un altro è la stessa cosa, cioè questo balletto del direttore sportivo rischia di far perdere tempo ad una squadra, ad un club che deve immediatamente lavorare per fare molto meglio di quello che è stato quest'anno, pure se dovesse vincere la Coppa Italia, perché la Coppa Italia e la Supercoppa non danno un valore a questa stagione del Milan, sono un qualcosa che metti in bacheca e basta, ma non danno un valore alla stagione di questo club.
No, sono d'accordo. E quindi
vediamo.
Allenatori liberi. Devo dire, io non andrei neanche a fognarmi, come dici tu, su Gasperini. Pensa un po'.
Non lo so, se Gasperini si libera, è un allenatore che tu ci puoi andare se si libera. Però pure lì si libera Gasperini?
Io finché non lo vedo liberarsi non ci credo.
Anche io, capito? Ecco perché. Però vabbè, dai. A meno che, ripeto, noi stiamo parlando e ci siano già degli accordi fatti con qualcuno.
Con Allegri.
Può darsi. Io l'ho detto, Tare, questi allenatori qui gli sono sempre piaciuti. Tutte e due, sia Allegri che Conte. Allora, se Tare sarà il DS...
Perché tu pensi, scusami, che non ci sia una... Che ne so, prendere qualche nome straniero, basta.
No, basta.
Nome un po' più giovane, meno così, diciamo, più scommessa, diciamo, di...
Un'altra scommessa vuoi fare? E chi, qual è la scommessa che puoi fare?
Però devi prendere sempre quell'allenatore, tipo, prendiamo Allegri. Allegri comunque dovrebbe venire consapevole di dover... costruire qualcosa di diverso senza Champions League e probabilmente senza coppe europee, Marco, e quindi probabilmente con un budget con un budget sicuramente rivisitato al ribasso anche per il mercato,
sì
cioè, non è che garantisci al nuovo allenatore Allegri o chi che sia al suo livello. Non gli garantisci la Champions, non gli garantisci un mercato milionario.
Alleni il Milan, quindi sai che devi ripartire.
Allora, se vuoi ricostruire, perché Conte in questo caso è bravo e gli altri sono bravi a cominciare a costruire? Allegri? Non lo so.
Leggo un messaggio: se Tare sarà il DS, ma da voci Milan dicono che il mister lo sceglierà la società, mi dite che senso ha Tare? Non credo, sceglierebbe Allegri, sbaglio? Io so che Tare ha sempre avuto un'ammirazione per Allegri, così come per Conte, quindi questo non lo escludo. Scusatemi tanto, ma questa fretta nel voler sapere il DS del Milan non la capisco.
No,
il mercato,
siamo soltanto a fine
anche
aprile.
Se lo prendi oggi, è chiuso. Non sai se farai le coppe l'anno prossimo. E se le fai, quale fai? Boh, io trovo tutto questo esagerato. Conte e Manna in Napoli li ha presi quando era sicuro di non fare la Conference League a fine campionato.
No,
questo
Manna,
lo dici tu.
Manna ha cominciato a lavorare per il Napoli praticamente da febbraio-marzo. Vabbè, sotto traccia.
Ragazzi, il calcio non si fa così, però
che si fa il primo luglio. Allora
il primo luglio si fa.
Zaino in spalle si va a capire che dai.
Mi sembra
in tutto
ci sono delle strategie,
ma
no?
In tutto, non nel calcio mercato, Marco,
ma sì,
in qualsiasi tipo di situazione, azienda eccetera, la stagione prossima comincia adesso.
Tant'è che il nome di Conte al Napoli l'anno scorso era uscito un bel pezzo insomma prima, quindi sì, esatto. C'era questo accostamento continuo, esatto, al Napoli, quindi...
Ma hanno uscito dalla Juve a gennaio praticamente,
sì,
poi
dai, non...
se vogliamo basarci sulle ufficialità.
Allora, tutti pronti per il passaggio del Real, magari pure ai rigori? Il radar di Carletto è acceso, per me la ribalta, Vittorio, può darsi, ci sono buone possibilità perché comunque stiamo parlando di una grande squadra, ci mancherebbe. Allora, 331-8200-213, poi caro Francesco, oltre a questo tema qui c'è anche un po' da capire alcune situazioni. Oggi noi proveremo a ritornarci ancora una volta perché la Juventus ad esempio si sta muovendo un po' per il futuro, no? C'è questo nome che comunque viene accostato spesso, Tonali, il primo della lista oggi noi diciamo, no? Perché se vuoi pensare ad una squadra di assoluto livello, il primo nome che devi andare a prendere è sicuramente Tonali, e faresti un super acquisto, proprio un super acquisto. Però
a prescindere,
chiaro,
ecco qui si può dire a prescindere dall'allenatore,
a prescindere dall'allenatore,
Tonali,
sì. Tonali poi chi c'è comunque, c'è insomma,
chi c'è quindi, c'è, non è...
c'è questa possibilità, c'è questa suggestione, tentativo, si sta percorrendo una strada, credo che sarebbe il top acquisto per dare veramente tanto.
Quanto lo paghi?
Che ti devo dire, quando lo paghi? Hai speso 60 milioni per Cop Miners, è chiaro che insomma dovrai spendere di più per Tonali,
considerando però, che è stato pagato tra i 70 e gli 80,
però credo che sarebbe chiaro che ci saranno sicuramente delle cessioni, però insomma arrivando in Champions, questo io credo che la Juventus questo obiettivo lo possa conseguire. Poi toccheranno tutto quello che c'è da toccare i tifosi che ci stanno ascoltando, però penso che questo obiettivo possa essere conseguito. Nel momento in cui tu vai a raggiungere questo obiettivo, devi puoi pianificare qualcosa di importante. Tonali sarebbe veramente un acquisto notevole da parte della Juve, di una Juve pazzesco, che vuole tornare ad un certo, diciamo, livello. E quindi poi sai, c'hai Turam in mezzo, lui, Locatelli, insomma sarebbe già un centrocampo Cop Miners un po' un punto interrogativo, ma credo che secondo me è un giocatore che si possa riprendere e comunque dare un contributo anche lui. Ci sarà da capire lì davanti la punta, ne abbiamo parlato tanto ieri. Lì secondo me la strategia è tutta,
e cedere Vlahovic,
dipende dalla Juve, non dipende, esatto, sì, esatto, dipende,
la strategia è quella,
quello che vuole fare la Juve.
La strategia secondo me sarebbe quella di coi soldi di Vlahovic fai un grande colpo a centrocampo come Tonali, un giocatore più da Premier che da campionato italiano, ormai è italiano sì, ma è un giocatore più inglese da campionato inglese, e quindi vai a prendere davvero un top in questo momento, arrivato ad una maturazione calcistica incredibile. E quindi tu coi soldi di Vlahovic battezzi una prima punta titolare, devi rinforzarti perché il caso Milik l'anno scorso insegna. Però anche qui, Marco, da Vlahovic quanto pensi di poter ottenere dalla cessione di Vlahovic, da un attaccante questo, che negli ultimi due anni
anche questo è un bel tempo,
questo tot gol, sì, anche che è una punta, e quindi una punta parte forse di base fissa a 30 milioni, ma io non spenderei più di 30 milioni in questo momento per Vlahovic.
Sì, questo è sicuramente un bel tema che andremo ad analizzare. Un altro dei temi che oggi toccheremo, caro Francesco, riguarda Ken, perché attenzione, Ken è naturalmente l'attaccante della Fiorentina. Ci sono un po' di voci che si rincorrono, oggi faremo un approfondimento anche con chi segue la Fiorentina un po' più nel dettaglio. Comisso vuole tenere Ken, in settimana avrà un confronto con il centravanti, così come scrive anche, come viene riportato da tutto Mercato Web, no? Allora ci sarà questo confronto con Ken. Attenzione, qui c'è una clausola che sappiamo, se arriva qualcuno che vuole pagare la clausola, la decisione sta al giocatore.
Io ti dico la verità, Marco, io non credo che Ken, dopo aver vissuto un anno così bello, intenso, di gol, forse il migliore tra tutti, dove deve andare? Allora, a parte che le esperienze sue le ha anche fatte, e le ha fatte anche discretamente, Juventus, Paris Saint-Germain, Everton, arriva davvero un club importantissimo, tanto da dire, da portare Ken a rinunciare alla Fiorentina. Però secondo me,
però devi mettere sul piatto una cosa in queste situazioni qui,
cioè dopo un anno del genere, perché dovresti, che è successo?
Troppo alla fine.
Va bene. Devo considerare? Dimmi.
È caduto a terra. No, considera una cosa, che dipende sempre da che tipo di proposta viene fatta al calciatore. Noi non dobbiamo trascurare questo, cioè arriva un club della Premier che fa una proposta importante a livello contrattuale, vai a giocare in Premier, un ragazzo come Ken che fa, che decide? La decisione lì sta a lui, non sta più al discorso,
chiaro,
della società.
Io mi mettevo infatti nei panni di Ken.
Nei panni suoi io ci penserei molto bene, perché comunque hai fatto benissimo in questa stagione da titolare, ti chiama la Premier, ti dà magari un bel contratto che ti soddisfa anche molto dal punto di vista economico, vai a giocare in un grande campionato, se non il più grande in questo momento che c'è in circolazione, poi dipende sempre la squadra che ti viene a chiamare, questo è chiaro, va considerato, a meno che la Fiorentina non dà delle garanzie al calciatore che non siano soltanto economiche.
Vabbè, di progetto.
Esatto, dici. Cioè è appetibile la Fiorentina? Questa è un po' la domanda, questo vale anche per De Gea, perché stesso De Gea ha una situazione che deve un po' definire, quindi io credo che ci sia anche questo da considerare, oltre all'aspetto economico. Io sono d'accordo con te, grande stagione, che fai, te ne vai? Però dipende,
torni ad andare all'estero,
dipende chi ti bussa.
Chi bussa. Torni però ad andare all'estero, sappiamo, sì, aveva un'altra età, Everton eccetera eccetera, però io non lo so. Quant'è la clausola?
50 milioni, dai, 50-52 milioni. Per il calcio inglese è facilmente pagabile. E secondo me la Fiorentina ha fatto comunque bene a mettere una clausola di questo tipo, che prendeva un attaccante. Cioè, la Fiorentina, secondo me, ha fatto comunque un'operazione giusta. Non è criticabile la Fiorentina, perché tu prendi un attaccante che fa zero gol la passata stagione, dove c'era dello scetticismo anche giustificato, gli metti una clausola da 52 milioni, che è comunque alta se consideri l'andamento del calciatore nella precedente stagione, questo ti esplode, ti fa una valanga di gol, se va via mi prendo almeno 52 certo. milioni, cioè che devi fare? Allora, ma perché il Tonali deve lasciare gli inglesi dopo che lo hanno aspettato per un anno? Ha un ingaggio top, lo adorano e faranno la Champions. Per me almeno un altro anno lo farà lì. E vediamo, Antonio, sai, nel calcio poi queste cose possono essere anche superate di fronte ad un'offerta e ad un prospetto di progetto, quindi può essere anche superata questa difficoltà. Va bene, ci dobbiamo fermare, Francesco, naturalmente rimarremo sempre in filo diretto con la redazione, con Francesco Dringali, Daniele Pedroselli e tutta la squadra. Adesso noi ci fermiamo, prendiamo un break e torniamo.